Vado a dare il buon pomeriggio a Vincenzo D'Amico. Ciao Vincenzo, ben trovato.
Maracanà, buongiorno. Paolo era in bagno.
No, dai. Tante possino, dai.
Sì, no, ci ho parlato io poco fa, mi ha detto sto in bagno.
Va bene, ok. Allora, vado a dare anche il buon pomeriggio.
Ma 2 minuti arriva,
va bene, va bene, va bene. Vado a dare anche il buon pomeriggio, mi fa molto piacere averlo qui con noi ospite. Luca Calamai, Gazzetta dello Sport. Luca, ciao, ben trovato.
Ciao, ciao, buon pomeriggio a tutti.
Ciao Luca, grazie per aver accettato il nostro invito. Poi
ma
dobbiamo...
Scusami, ma Luca Calamai?
È Luca Calamai, certo Vincenzo.
Ah bene, che bello. Ciao Luca.
Ciao Vince.
Allora...
Potrei raccontare delle cose di Vincenzo D'Amico che mi ha raccontato?
No, meglio di no,
padre,
dai, lascia perdere.
Che ha ancora 96 anni, è ancora lucido di quando andò in Inghilterra, ma lasciamo perdere.
Vabbè, ma se vuoi una piccola pillola...
No, un giorno, tanto non ci sente nessuno e quindi in diretta racconteremo.
Ma se è proprio una piccola pillola al volo la puoi dire anche adesso?
No, non si può.
Allora...
ci vuole parecchio.
Allora Luca, ci prendiamo un giorno, ce le racconti però, perché queste cose sono sempre belle da ascoltare. Poi in questo momento, sai, raccontare anche qualche storia carina di calcio aiuta moltissimo. Dunque, in attesa del collegamento, come sempre il lunedì, come consuetudine, apriamo sempre con un pensiero libero, in attesa poi dell'arrivo anche di Paolo Paganini. Parto, visto che insomma ci fa molto piacere averlo qui con noi oggi ospite, parto da Luca Calamai. Il tuo pensiero di apertura del lunedì, Luca?
No, oggi cerca di capire, oggi per noi è un giorno particolare,
lo so,
ma ti dico noi di Firenze,
sì,
perché ricordare Alessandro Ciccio Rialti vuol dire raccontare un fiorentino, come avrei visto dal sindaco di Firenze all'ultimo, tutti l'hanno ricordato, perché lui veramente era il fiorentino, con l'arguzia, con la capacità di essere sempre attento ai dettagli, spiritoso, sorridente, ironico, un collega straordinario. Ho letto delle cose bellissime e tutte lo raccontano nella maniera giusta, a cominciare da quelle del mio amico Alberto Polverosi, che ha diviso per lui anni lunghissimi. E è stata una parte della mia vita, e quindi è una parte della mia vita che se ne va. Una parte però che ricordo con dolcezza, tenerezza, gioia, entusiasmo, passione, perché insieme abbiamo raccontato delle storie bellissime, ma delle storie anche di grande sofferenza. Penso alle battaglie per strada per Baggio, con ragazzi che finivano in galera in quel momento. Insomma, se ne va un mondo. Ecco, io credo Alessandro Rialti non era un giornalista, ma era un mondo, e quindi mi fa piacere dedicargli queste poche parole che non lo raccontano, ma spero di aver capito quanto per me fosse una persona importante.
Mi fa piacere Luca, tra l'altro unisco a questo tuo bel messaggio anche, ho letto tante diciamo testimonianze in queste ore di chi ci ha lavorato, di chi l'ho conosciuto, e mi fa molto piacere ascoltare anche il pensiero di Luca Calamai. Ho letto anche un bel pezzo di Alberto Polverosi che ricorda questo suo amico più che altro, quindi questo per far capire quanto insomma l'importanza di questo giornalista, scrittore e come hai detto tu fiorentino, ma insomma ha lasciato a voi in particolar modo, ma anche a chi poi lo leggeva attraverso il Corriere dello Sport. Vincenzo D'Amico.
Ma io sì, intanto mi associo al saluto fatto da Luca. Ma che ti devo dire, cioè ieri è stata una giornata, è stata una buona giornata, favorevole alla Lazio, che è riuscita a battere la Juventus, quindi adesso due punti sopra. E il pareggio dell'Inter, insomma, è rimasto.
Ti piacerebbe, ecco.
Sì, abbastanza. No, vabbè, sto cazzarando perché in questo momento chiaramente di calcio giocato non se ne può parlare. Quindi siamo in attesa. Io guarda, non ti nascondo che leggo la mattina i giornali pensando di trovare una data, capito? Cominciamo il, e questa speranza mi fa andare avanti con la consapevolezza che chiaramente stiamo parlando di un periodo terribile, una guerra, e però insomma un piccolo spiraglio si è visto in queste ultime dichiarazioni di questi ultimissimi giorni. spero che continui sempre a migliorare per ricominciare a giocare.
Luca Calame, torno
chiaramente per la salute degli italiani, ci mancherebbe,
certo, prima di tutto. Mettendo sempre la salute davanti a tutto, ci mancherebbe, ma questo credo che sia diciamo quasi scontato, no? È chiaro che se si prende una decisione di questo tipo vuol dire che poi ci sono anche delle notizie positive nella questione che appunto ci riguarda da vicino. Luca, tu che pensiero hai su questa ripresa del campionato?
Guarda, innanzitutto io non voglio più vivere storie di un passato che ci devono servire da lezione. Dici quali? Tipo, non so, un ministro dello sport che il sabato autorizza a giocare e il giorno dopo si sorprende perché i giocatori sono in campo. Mai più. Non voglio vedere immaginare Atalanta-Valencia, ma anche Lione-Juventus che sono state delle bombe atomiche per questo virus. Mai più. Non voglio immaginare i dibattiti che facevamo poche settimane fa, non un anno fa, sul fatto che Juventus Inter si doveva giocare a porta aperta, mai più. Come ha detto Vincenzo D'Amico, decide la medicina, il calcio deve essere pronto, i presidenti non possono decidere niente. Devo dire che il presidente che mi è piaciuto di più in questo momento è stato Gravina, che ha aperto le porte di Coverciano, in realtà che Vincenzo conosce benissimo perché l'ha frequentata da azzurro a tutte le nazionali, a tutti i livelli, dicendo che la casa del calcio doveva essere la casa di chi soffre, non la casa dei goleador, la casa di chi soffre. E quindi lo trovo un esempio straordinario di quello che io chiedo al calcio di stare dentro questo mondo, non di vivere in una sua bolla isolata. Dopodiché la mia speranza, il mio augurio, ma ti devo dire, se vuoi, anche la mia convinzione, che alla fine si ripartirà. Temo a stadi vuoti, e questo per me è un altro sport, ma comunque temo questo, si ripartirà e si finirà una stagione che darà gioia a chi vincerà, ma anche chi vincerà avrà questo retrogusto amaro di ricordarlo sempre come un momento di grande dolore per il paese.
Beh certo, su questo non ci sono dubbi. C'è Paolo Paganini con noi, Rai. Ciao Paolo, ti vedo anche. Buon pomeriggio.
Ciao,
Paolo.
Ciao a tutti.
Con noi Vincenzo D'Amico e Luca Calamai. Quindi con
ciao a tutti.
Ciao. Sei in redazione, Paolo? Sei in redazione?
Bene. Sì, ciao Vincenzo, ciao Luca. Sì, sono in redazione.
Ti vedo perché hai i guanti, quindi stai lavorando, esatto, come tutti anche noi qui. Benissimo. Allora, Paolo, vi voglio coinvolgere con questo messaggio, che poi era l'altro argomento che volevo trattare con voi, che riguarda il taglio degli stipendi. Stiamo leggendo tante cose. C'è però l'ascoltatore che ci manda un messaggio al 331-8200-213. Dice: i calciatori non capiscono che dopo l'estate gli italiani non avranno più soldi perché lo Stato non può assistere 20 milioni di persone. Tommasi, faccia il sindacalista vero e non dei ricchi, accettando riduzioni di stipendi. Questo è un messaggio che ho preso. Paolo, parto da te.
Ma è giusto, sai, qua il discorso è generale, cioè è chiaro che riguarda il mondo del calcio, ma ovviamente riguarda e soprattutto, io credo, tante situazioni di un'economia che deve ripartire. Cioè, io ho amici che hanno locali, che hanno bar, che hanno ristoranti, che hanno impianti sportivi, che ovviamente sono in una situazione molto molto delicata, e così lo sono anche tanti altri. Io credo che per quanto riguarda il discorso del taglio degli stipendi, mi sembra che in questo caso Tommasi l'abbia già in qualche modo lanciato il segnale. Un conto che si tagliano gli stipendi i vari Ronaldo, Messi, Neymar, un conto che si tagliano gli stipendi soprattutto di giocatori, di professionisti che comunque militano in gran parte della Serie B, se non per non dire tutta la Lega Pro, che con quello stipendio si pagano praticamente l'affitto o le spese. Quindi ci deve essere, secondo me, una politica intelligente, e mi sembra di capire che da questo punto di vista, almeno da quello che arriva dalla IC, questo succederà. Poi è chiaro che parlare adesso se ci sarà l'estate o non l'estate, è chiaro che c'è Eferin e la UEFA, non solo, dicono che bisogna finirli questi campionati, bisogna finirli quando si sono in sicurezza, se no la situazione non si può certo con la bacchetta magica risolvere.
Luca Calamai.
Argomento molto delicato, sì. E se non da radio, non semplice radiofonicamente, ad occorrono interventi brevi, rapidi e concisi. Allora, credo che il sindacato del calcio sia un sindacato troppo anomalo per in questo momento essere rappresentato con un'unica voce, perché c'è Cristiano Ronaldo e il ragazzo ha 1200 euro di stipendio in Serie C. Non è possibile. Non è possibile trovare un punto comune. Secondo, non credo che il problema degli stipendi basti da solo a risolvere quelle che saranno le problematiche di un calcio che, vi vorrei ricordare, se avete ancora negli occhi quelle bellissime pagine che ha fatto il mio collega Iaria sulla Gazzetta, si è portato addosso montagne di debiti quando il coronavirus non c'entrava niente.
Esatto.
E quindi questo è l'errore, è il peccato originale.
Diventa
ancora più grave perché è chiaro che porti addosso questo fardello incredibile. Allora io credo che innanzitutto bisogna difendere, ma non solo i giocatori di Serie C. Io tra l'altro il mio figlio che gioca nel Rimini e rientra nella categoria di quelli che appunto quando spagano l'affitto da mangiare alla fine gli forse si comprano una camicia e qualcos'altro il mese, ma soprattutto ti dirò quelli di Serie D, cioè della Lega Nazionale Dilettanti, credimi il 50% fanno parte di squadre che hanno pochissima differenza con la Serie C, ma in questo momento non hanno contratti che li tutelano sotto dei rimborsi spese che possono essere cancellati visto che in questo momento non c'è lavoro, e quindi vorrei che l'associazione calciatori pensasse a questo tipo di giocatori. Quindi chiudo, due binari: l'associazione calciatori si preoccupi dei più deboli chiedendo magari ai big di dare una mano ai più deboli,
e il
governo si preoccupi del calcio, terza azienda del paese, perché è vero che sono stati tutti maldestri o la stragrande maggioranza maldestri, quindi in futuro vanno controllati meglio perché sono come bambini che non sanno gestire la paghetta settimanale. Dopodiché però aiutiamoli, perché se non riparte la terza azienda del paese i danni di riflesso sono per tutti.
Vincenzo D'Amico.
Ma sottoscrivo interamente quello che hanno detto Paolo e Luca, perché se ti ricordi ho cominciato 20 giorni fa forse a dire che il vero problema è la C, è metà C, metà B, tutta la C e tutti i dilettanti. Sai quanti rimarranno a spasso dopo questa crisi? Tantissimi. Sai quante squadre falliranno? Tantissime. E lì il problema. In effetti togli 5 milioni d'euro a Cristiano Ronaldo, si fa una bella risata. Non puoi togliere soldi a chi ci vive. Luca ha detto che ci mangi, ci dormi e forse puoi comprarti una camicia. È quella la realtà e sono quelli i problemi. Adesso io non so chi dovrà affrontare questa situazione, governo, associazione calciatori, non so chi, ma va trovata una soluzione partendo dal basso, perché in alto vivono uguale, vivono anche molto bene uguale, è in basso
che bisogna preoccuparsi, certo.
Che è un grosso problema.
Bisogna che poi io non so che cosa ne pensate, adesso chiudo questa cosa, il discorso di tagliarsi gli stipendi che stiamo leggendo, a parte sono tutte iniziative singole, no, al momento Paolo, non c'è una presa, una posizione di tutti, cioè, ci sono delle iniziative singole, però questi tagli giustamente che poi si fanno in questo momento favoriscono le società che ricevono, no, questa concessione dei calciatori. Sarebbe il caso invece magari di fare qualcosa tagliando per quelle categorie di calciatori che hanno meno possibilità, no?
Ma
attraverso questi tagli, ecco.
Marco, se tu hai visto, prima Luca diceva una cosa intelligente interessante a proposito di Gravina, però noi dall'inizio ci aspettavamo, io parlo come addetti ai lavori, una risposta univoca o compatta, almeno in questo frangente, in questo momento di grande emergenza, da parte del mondo del calcio, sia per il blocco delle partite, sia per la ripresa degli allenamenti, sia per il taglio degli stipendi. Questo segnale non c'è, perché poi alla fine, purtroppo, ognuno va per la sua strada. Cioè, voglio dire, cosa costava la Lega Calcio fare un discorso e dire, signori, È un dramma che riguarda tutti, tifosi, persone, eccetera. Come Lega Calcio facciamo un'iniziativa unica per raccogliere fondi da destinare agli ospedali, ai medici, agli infermieri, ai volontari che sono in prima linea. Invece certo. No, ognuno è andato per la sua strada, così per una situazione del genere e così purtroppo vedrai che sarà per quanto riguarda il discorso, che ne so, di riprendere gli allenamenti piuttosto che del taglio degli stipendi. Noi ci aspettiamo come persone, come addetti ai lavori, che ci sia una unità di intenti, almeno in questo caso. Se poi non c'è, è inutile che ci vengano a raccontare delle cose, poi viene fuori l'ipocrisia, no, di questi momenti, soprattutto di certe dichiarazioni. Allora, o c'è una unità di intenti vera da parte non solo della FIGC che l'ha data subito, ma anche della Lega Calcio, cioè dei club, oppure è inutile che ci raccontiamo la storia dell'uva.
Vincenzo voleva aggiungere qualcosa, mi sembra. Vincenzo D'Amico, vediamo. Vincenzo c'è? L'ho perso per un attimo. Vado da Luca Calamai. Allora Luca, ci sei? Vuoi aggiungere qualcosa tu al, al discorso che stavamo facendo? Vediamo un po', Luca. Ho perso pure Luca. Tutte e due mi sono caduti. Vabbè, recuperiamoli, Paolo, li stiamo recuperando. Sono caduti, come si dice, quello che succede.
Io
quando...
per adesso ci sono.
Sì, io ti vedo, sì, ti vedo e ti sento, quindi vabbè. No, volevo sentire anche Luca Calamai e Vincenzo D'Amico sul, su questo argomento. Sentivo Vincenzo che voleva dire una cosa mentre stavi parlando, poi è caduta la linea, ma ci ritorniamo naturalmente su questo discorso. Paolo, approfitto mentre ripristiniamo i collegamenti, anche per fare un po' il quadro sempre dei nomi. Ah, ecco, abbiamo recuperato Vincenzo D'Amico. Vincenzo, ci sei?
Sì, stavo dicendo sul discorso, sì, ci sono, sul discorso di Paolo, sì. Giustissimo, che ognuno porta l'acqua al suo mulino, cioè ci sono presidenti che guardano la classifica e dicono io posso vincere lo scudetto, quindi ricominciamo, oppure c'è chi vuole che sia bloccato qui, perché in centro classifica non interessa a nessuno andare avanti. Le retrocessioni, chiaramente, chi momentaneamente salvo, fermiamoci qua, e chi invece nelle ultime tre, dobbiamo ricominciare. Quindi è chiaro che non ci sarà mai un'unità di intenti, se non quando uno prende e si prendono delle decisioni, ma quasi da dittatura a questo punto. Però credo che non ci siano soluzioni che faranno contenti tutti, assolutamente.
Abbiamo ripristinato anche il collegamento con Luca Calamai per chiudere questo discorso. Luca, non so dove sei arrivato, se dobbiamo fare un piccolo riassunto.
No, sentivo però il ragionamento. Allora, in questa vicenda ci vuole veramente, come diceva credo Vincenzo, non ne usciremo tutti contenti. Questo è inevitabile.
E qualcuno ci perderà certo.
Ti devo dire la verità, mi veramente trovo fastidioso in questo momento in cui abbiamo davanti tragedie quotidiane.
Esatto.
Immaginare che il calcio poi invada i tribunali, no? Perché il rischio di ricorsi diventa un perché sai, noi siamo di pancia, reagiamo un modo, il giorno dopo siamo tutti in tribunale, perché quello vuole venire su, quello non vuole retrocedere. Quindi immaginati che cosa succederebbe, per cui capisco che il tentativo è quello di finire in qualche modo per cercare di non fronteggiare questa battaglia ai tribunali. Dopodiché però ognuno deve stare al suo ruolo, se mi permetti. L'UEFA che minaccia il Belgio, cosa minacci te il Belgio? Forse non ti facciamo partecipare, ma cosa sei? Cioè, se nel Belgio la sensibilità di un popolo in questo momento è di non continuare a giocare a pallone, cosa ne vuoi sapere te, UEFA, che ha fatto giocare a porte aperte Valencia, Atalanta, Valencia, Milano e Lione, e che ha fatto giocare Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, altra bomba vacante, City,
Liverpool,
silenzio. Vorrei un po' di silenzio da chi continua a vivere in una bolla che non fa parte di questo mondo. Certo, lo ripeto, far contenti tutti non sarà possibile, ma credo che la gioia di sapere che quando si ripartirà almeno siamo un pochino in vantaggio con questo maledetto virus, alla fine chi avrà avuto un piccolo grande torto se ne dovrà fare una ragione.
Eh sì, assolutamente. Sentite, approfitto un attimo anche della presenza di Luca Calamai, facciamo un po' di nomi, usciamo un attimo da questo argomento. Anche oggi la Gazzetta dello Sport ha citato un po' di nomi in scadenza di contratto 2020-2021. Vi chiedo quale di questi giocatori, diciamo, voi portereste in Italia da subito. Ad esempio, quelli in scadenza nel 2020 c'è Giroud, Vertonghen, Cavani, Pedro. Nel 2021 Aubameyang, James Rodriguez, Modric, Vidal, insomma, quali di questi porteresti in Italia e quale potrebbe arrivare? Riparto da Luca Calamai. Luca,
beh, io dico che innanzitutto sarei contento se riuscissimo a difendere i nostri campioni, perché ne uscirà un calcio diverso, eh?
Certo, sì, dove ci saranno gli scambi, no? Sicuramente gli scambi ci saranno,
bravo, come hai detto con grandissima intelligenza, soldi non ce ne saranno, non c'è a pioggia, tutti saranno in difficoltà e quindi si andrà per cambi e non per operazioni. Oggi è impensabile parlare, come parlavamo, di 170 milioni per Mbappé o di stipendi a 50 milioni. È un altro mondo, parte un altro mondo, poi ci ritorneremo, ma parte un altro mondo. Quindi mi immagino molte di queste operazioni, proprio perché immagino molti scambi, molti tentativi che faranno le squadre più importanti di azzeccare lo scambio giusto. Vedi che la Juventus pensa a Pogba rinunciando magari a Douglas Costa, a Bernardeschi,
sì,
a giocatori, proprio perché sanno che non ci sarà la forza economica per andare a comprare cash questo tipo di giocatori, e se anche sono abbassati i prezzi stiamo parlando di società che sono tutte in grande difficoltà. Tra l'altro si sta, come mi insegna, alcune operazioni, quindi dovranno anche rispondere a un altro mondo, non solo a quello sportivo. Quindi da questo può uscire, se guarda, per assurdo, un calcio più divertente, perché io penso vedremo facce diverse, ci innamoreremo di qualcosa di nuovo, e per una volta, fammi dire, chi sarà stato più bravo, chi avrà avuto più capacità, più intuizione, più tutto, potrebbe avere più vantaggi di chi opera solo attraverso i soldi, e se sbaglia un'operazione a 50 milioni di partenza ne prende un altro da 100.
Mm-hmm. Bravo Luca! Bravo Luca, perfetto. Il problema è quello che adesso chi è bravo porterà benefici, chi non è bravo e ha solo i soldi non credo che riuscirà, ecco. Chi è bravo anche senza soldi riesce a fare le squadre.
Un nome, Luca, te lo senti di fare, di questi che abbiamo letto anche sulla Gazzetta oggi, che potrebbe, secondo te, il più...
Guarda, secondo me Giroud già doveva venire, e lo sai che si è fermato all'aeroporto,
sì.
E credo che ci siano almeno 3 squadre di alto livello, e i nomi sono quelle, Alatri, Inter, ma potrebbero essere anche altre, che possono trovare... Lui è il giocatore giusto, giusto per l'Italia, è il giocatore che ha esperienza, che ha qualità, che ha garanzia, e quindi... per chi lotta per lo scudetto, ma anche per realtà che hanno grandi ambizioni, l'ambizione di crescere, è un giocatore che può ancora fare 2 o 3 anni a ottimo livello.
Paolo Paganini, di questi nomi
allora
qui...
Dunque, è vero quello che è stato detto, e sarà un mercato di scambi sicuramente, almeno anche contattando vari direttori sportivi di alto, anche di alto livello, mi dicono non c'è trippa per gatti, poi a vedere appunto come va.
È ben chiaro.
Questo va bene. Però io credo che non si dove potrebbero investire le società sono sui giovani, cioè secondo me sui giovani di talento difficilmente ci saranno, diciamo, dei contraccolpi economici. Parlo, che ne so, di Castrovilli della Fiorentina piuttosto che di Tonali del Brescia. Cioè, per muoverlo da lì, per farli muovere da lì, devono mettere i soldi veri, secondo me, perché altrimenti sono giocatori di grande prospettiva, e quindi non credo che le società di appartenenza se ne privino così. Per quanto riguarda il nome, io torno su un vecchio pallino, non mio, ma di Conte, vale a dire Vidal,
sì.
Perché è stata un po' una telenovela di gennaio, perché Conte voleva Vidal e alla fine è arrivato Eriksen, ottimo giocatore, ma per l'aspetto tattico dell'Inter ci voleva Vidal, e io credo che da questo punto di vista Conte tornerà alla carica, perché una sorta di accordo c'era già stato, poi è stato bloccato dal Barcellona.
Vincenzo D'Amico?
Ma io sarei affascinato da un ritorno di Cavani,
oltre
che chiaramente, vabbè, ma sai, Modric, giocatori, Rakitic, io impazzisco per Rakitic, quindi spenderei anche qualche soldo di mio per portarlo in Italia, che non c'ho comunque. Però ecco, Cavani mi piacerebbe, anche per capire...
Squadra?
Lo abbiamo... Napoli.
Ah, tu lo riporteresti a Napoli, Cavani?
Se fosse possibile, no, ma no, mi piacerebbe rivederlo in Italia, perché gli ultimi 2 campionati che ha fatto in Italia prima di andare in Francia sono stati da grandissimo giocatore, attaccava, difendeva, mancava solo che parasse, poi faceva tutto e faceva 30 gol all'anno. Ecco, mi piacerebbe capire in che condizioni sta, visto che comunque lì a Parigi credo che non stia molto molto bene.
Ricordiamoci di Icardi anche di ritorno,
Icardi, certo. Senti, la percentuale di Cavani, Paolo, e vi saluto, quant'è eventuale ritorno
In Italia?
Bassa,
è un 30%,
molto bassa. Invece Icardi è comunque un po' più alta, perché deve
più alta, no? Perché c'è Vandanara che lo vuol portare in Italia.
Ma se ti dico, se vi dico Milan, ci credete? Paolo, dimmi se o no, ci credete? Milan, Icardi?
Ma sai, il Milan è un grande mistero, perché come ne abbiamo parlato prima, e mi sembra che c'era anche ospite prima, nei giorni scorsi, Vincenzo, cioè il Milan, allora, manda via Boban, manderà via Maldini, vuol dare tutto in mano a Gazzidis. Dicono, il fondo Elliott dice che non vende, ma a me risulta che stanno cercando compratori importanti. Però al di là di quello, sei ancora in una situazione in cui non si sa se riparti o no, stanno cercando in tutto e per tutto di portare Ragnik in Italia. Ora, ottimo allenatore, però ripeto, un po' di rispetto per chi c'è ancora, e voglio dire che è Pioli, va fatto. Poi che puntino a Icardi ci può stare, che puntino a Milik lo hanno chiesto, Ibrahimovic andrà via, però voglio dire il Milan è in una situazione, partendo dalla società, che non si capisce dove vuole andare a parare, sinceramente. Mm.
Luca Calamai, proprio nei titoli di coda, prima di salutarci, ci credi tu eventualmente?
Ai Cardi al Milan? Con i debiti che ha il Milan? Boh.
No, vero. Non
so, io credo che l'Inter, che già si è portato avanti con le spese in maniera importante, ragazzi, se non fa cassa con i Cardi, come fa? Cioè, come riesce a... No, io credo che questo sia un altro passaggio storico importantissimo, cioè la sospensione del fair play finanziario. Ecco, questa è un'occasione per il calcio italiano di non fare come hanno fatto in passato, quando arrivati i diritti televisivi per 3 anni le società cartolarizzarono addirittura gli incassi del terzo anno per poter spendere subito, allora, perché poi vanno restituite, no, tutte le cose. Allora io mi auguro grande intelligenza. Icardi sinceramente in questo momento fatico a vedere una squadra italiana che possa dare 60 milioni al Inter. Cioè, chi è? Cioè, ditemi voi, secondo voi il Milan può dare 60 milioni all'Inter? Secondo voi la Juve può
forse
dare 60 milioni all'Inter?
Forse il Napoli prende Milik.
Forse
ma quanto volete possa prendere? Cioè, io trovo tutto molto complicato. Quindi o il giocatore fa una scelta di sacrificio e quindi poi guadagna tanti soldi, si dimezza l'ingaggio e l'Inter magari fa un accordo legato a bonus, ma se no giocatori come Cardi in questo momento, ma non fanno fatica in Italia, secondo me fanno fatica dappertutto.
Allora, a meno che non lo riscatta il Paris Saint Germain e lo gira la Juventus, perché comunque un preaccordo con l'Andanara con Paratici lo aveva avuto, sai, lì poi bisognerà capire il discorso.
Ma magari c'è uno
Paris
scambio, Paolo, magari ci può essere uno scambio, no? Ecco, cioè
se può darsi,
lavori sui Icardi per arrivare poi attraverso Icardi a un altro giocatore che ti serve, ma anche Icardi secondo me finirà in un giro di scambi, perché nessuno può fare cash.
Ebbene, bene. Allora io ringrazio e saluto Vincenzo D'Amico. Vincenzo, a presto, un abbraccio, ciao, grazie.
Ciao ragazzi, buona giornata a tutti.
Ciao.
Paolo Paganini, grazie.
Ciao,
Paolo, buon lavoro.
Ciao a tutti. Ciao.
Luca, nel salutarti ricordo l'appuntamento con te di venerdì alle 19.30 su TMV Radio, tutto calcio femminile, quindi non ve lo perdete assolutamente, come sempre alle 19.30, Luca. E poi mi lasci proprio con... Un ultimo ricordo, se ce l'hai, anche un piccolo aneddoto per Rialti, ce l'hai?
Guarda, l'aneddoto è quando lui faceva insieme ad altri bravissimi colleghi come Alberto Colverossi e Alessandro Bocci, firme importantissime del giornalismo sportivo, hanno fatto un libro su Batistuta. E Batistuta, che te sei molto più giovane, ma comunque credimi, non era un personaggio
molto
scevole.
No, io l'ho visto Batistuta, grazie dello giovane.
Lui stava a ore davanti alla scrivania di Ciccio Rialti, 5 minuti parlavano di libro e gli altri 55 minuti parlavano di vita. Ecco, questo è Ciccio Rialti.
Grande, grande. Luca Calamai, ti ringrazio tantissimo per questa testimonianza,
ciao,
per essere stato con noi. Grazie a Luca Calamai.